le differenze cerebrali di genere che orientano le cure materne. Nel cervello femminile, ma non in quello maschile, c'è un numero di gran lunga più alto di cellule sensibili all'ossitocina, l'ormone che controlla l'attaccamento e la cura della prole. La scoperta effettuata sui topi aiuta a chiarire i meccanismi che regolano le cure materne nei mammiferi. Nel cervello delle femmine esiste un gruppo di cellule sensibili all'ormone ossitocina che non trova corrispondenza per quantità e densità nel cervello dei maschi. Lo hanno scoperto i ricercatori della Louisiana State University, LSU, che firmano un articolo su PLOS ONE, gettando una luce sui meccanismi cerebrali che nei mammiferi regolano le cure materne e i disturbi a essi collegati. L'ossitocina è infatti coinvolta sia nel controllo dei comportamenti di interazione sociale, attaccamento e cura della prole, sia, quando è alterata, in alcuni disturbi mentali come l'ansia, i disturbi dello spettro autistico e la depressione post-parto, un fenomeno che colpisce in media il 10-20% delle neonamme e può compromettere l'accudimento del neonato. Molti ricercatori hanno cercato di studiare le differenze di genere nei sistemi dell'ossitocina, ma finora nessuno aveva trovato risultati convincenti. La nostra scoperta è stata una grande sorpresa, ha commentato Ryoichi Teruyama, professore di biologia della LSU, che ha guidato lo studio. L'azione dell'ossitocina è mediata da specifici recettori sulla superficie delle cellule. Teruyama e colleghi hanno studiato in particolare una regione del cervello dei topi chiamata area preottica, in cui si trovano nuclei di cellule la cui sensibilità agli ormoni è diversa se il cervello è maschile oppure femminile. In questa regione i ricercatori hanno scoperto alcuni gruppi di cellule dotate di recettori per l'ossitocina. Il dato interessante è che queste cellule sono presenti in misura molto maggiore nelle femmine che nei maschi. Inoltre, l'espressione di questi recettori è controllata dalla produzione degli ormoni estrogeni, il che fa pensare che sia una delle regioni che controlla i comportamenti di accudimento della prole attraverso la mediazione dell'ossitocina. Un nuovo esperimento degli stessi autori ha confermato l'ipotesi. Nelle femmine che avevano subito la rimozione chirurgica delle ovaie, l'espressione dei recettori per l'ossitocina era assente, ma poteva essere ripristinata con una somministrazione ormonale sostitutiva. Il risultato potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti per la depressione post-parto che abbiano come bersaglio proprio i recettori per l'ossitocina. Ritengo che la nostra scoperta possa riguardare tutti i mammiferi che mostrano un comportamento di cure materne, compresi gli esseri umani, ha aggiunto Teruyama. 26 luglio 2019. La relatività generale supera un'altra prova. Nuovo test superato per Einstein, il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso gravitazionale della luce di una stella che orbita intorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, è quello previsto dalla sua teoria. 100 anni e gode ancora di ottima salute. La teoria generale della relatività di Einstein, pubblicata nel 1916, è stata verificata sperimentalmente con grande successo nel corso dei decenni e non accenna a vacillare. L'ultimo risultato in ordine di tempo pubblicato sulla rivista Science Datuando dell'Università della California a Los Angeles, UCLA e colleghi di un'ampia collaborazione internazionale, l'ha messa a dura prova grazie all'osservazione di una stella che orbita intorno al buco nero supermassiccio che si trova al centro della Via Lattea. È lì infatti che si può osservare all'opera l'interazione fondamentale tra luce e forza gravitazionale, una delle previsioni più originali e inattese della teoria della relatività. Nella sua formulazione generale, la teoria non è altro che una formulazione moderna di quella della gravitazionale universale. Essa prevede che le tre dimensioni spaziali e la dimensione temporale formino un continuo quadridimensionale, lo spazio-tempo, che viene deformato, o meglio curvato, dalle masse proporzionalmente alla loro entità. Questa curvatura a sua volta influenza i corpi dotati di massa facendoli attrarre tra loro, ma ha influenza anche sulla luce. Un effetto peculiare è il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso gravitazionale. Questo è un allungamento della lunghezza d'onda della radiazione, che così appare spostata verso la parte rossa dello spettro, quando è emessa da una sorgente posta in un campo gravitazionale molto intenso e osservata da un punto in cui il campo è meno intenso. L'effetto si combina con un altro contributo all'effetto Doppler, dovuto al rapido movimento orbitale della stella. L'effetto è particolarmente evidente nel caso della stella S02 che orbita con un periodo di 16 anni circa intorno al buco nero supermassiccio dotato di una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole che si trova al centro della nostra galassia. Usando gli strumenti dell'osservatorio che nelle Hawaii, Do e colleghi hanno raccolto lo spettro della radiazione emessa da S02 mappando il suo moto orbitale in tre dimensioni e con una precisione senza precedenti e combinando i dati ottenuti con quelli raccolti negli ultimi 24 anni di osservazioni. Conclusione, il redshift presente nei dati spettrografici è compatibile con le previsioni della relatività generale. Stiamo imparando come funziona la gravità, è una delle quattro forze fondamentali e quella che abbiamo testato meno, ha commentato Andrea Ghez, professore di fisica e astronomia dell'UCLA e coautore dello studio. Ci sono molte regioni in cui non ci siamo ancora chiesti come funziona la gravità qui. I dati in realtà erano già disponibili l'anno scorso, ma gli autori hanno controllato con cura la loro analisi. È facile essere troppo sicuri di sé e ci sono molti modi per interpretare erroneamente i dati, molti modi in cui piccoli errori possono accumularsi in errori significativi, motivo per cui non abbiamo affrettato la nostra analisi, ha aggiunto Ghez. I risultati hanno un profondo impatto sulla nostra comprensione dell'esistenza dei buchi neri supermassicci e dell'astrofisica dei buchi neri. 26 luglio 2019. Ebola, perché è importante dichiarare l'emergenza? Di Tania Lewis, fratto Scientific American. La scelta dell'OMS di dichiarare che l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è un'emergenza internazionale aiuterà a raccogliere nuove risorse per un impegno collettivo efficace contro la crisi. In che modo lo spiega il presidente dell'American Society of Tropical Medicine and Hygiene? A metà luglio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha attirato l'attenzione di tutto il mondo su un'epidemia di Ebola in corso da quasi un anno nella Repubblica Democratica del Congo, definendola una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Questa definizione segnala un rischio per la salute pubblica di altri paesi e indica che è necessaria una risposta coordinata a livello internazionale. L'OMS ha basato la sua decisione anche sulla presenza di un primo caso confermato di Ebola a Goma, una città di quasi 2 milioni di abitanti sulla frontiera orientale della RDC con il Ruanda, dato che questo spostamento dell'epidemia aumenta il rischio di una diffusione della malattia oltre i confini nazionali. L'attuale epidemia di Ebola è al secondo posto tra quelle documentate, dato che conta finora circa 2.500 casi confermati di persone colpite da malattia da virus Ebola e circa 1.700 morti. La situazione è stata resa peggiore da violenze mortali contro gli operatori sanitari e dalla mancanza di fiducia nei corpi medici provenienti dall'estero. Nel raccomandare la dichiarazione di emergenza, un comitato dell'OMS ha sottolineato la delusione per i ritardi nelle sovvenzioni e la necessità di proteggere i mezzi di sostentamento della gente tenendo aperte le vie di comunicazione e le frontiere. Al momento è stata avviata una risposta coordinata che comprende la distribuzione di un nuovo vaccino, ma il comitato sostiene che è necessario un impegno ulteriore per aiutare le persone e le comunità locali colpite dall'Ebola. Chandi John, presidente dell'American Society of Tropical Medicine and Hygiene, è un esperto di malattie infettive, non ha studiato Ebola nello specifico, ma ha analizzato le epidemie di altre malattie infettive, tra cui la malaria. Scientific American lo ha intervistato a proposito degli obiettivi che si vogliono raggiungere con la dichiarazione di emergenza e delle sfide più grandi che si dovranno affrontare per arginare l'epidemia in corso. Quello che segue è un estratto dell'intervista. Che cosa spera di ottenere l'OMS con questa dichiarazione di emergenza per l'epidemia? Esiste già una risposta coordinata a livello internazionale, in gran parte organizzata dall'OMS, ma l'organizzazione ha notato che, nonostante le numerose raccomandazioni di aumentare le risorse allocate, la comunità internazionale non ha dato il contributo che l'OMS ritiene necessario per questa epidemia. Un annuncio come questo punta i riflettori sulla necessità di una risposta coordinata a livello internazionale. Ed è una crisi, perciò c'è bisogno sia di un maggiore coordinamento che di una maggiore quantità di risorse rispetto a quanto avviene con i problemi di salute pubblica più comuni. E si spera che questo porti a dedicare più risorse al problema. Quando parla di risorse, intende soldi, personale, vaccini, oppure tutte e tre le cose. Sicuramente soldi, ma il vero problema per l'OMS è la sicurezza e il fatto che siano stati uccisi vari operatori sanitari. Perciò c'è bisogno che i vari paesi contribuiscano a una presenza in loco delle Nazioni Unite per offrire sicurezza agli operatori sanitari a rischio, ma serve anche la capacità di distribuire più vaccini, la capacità di produrre più vaccini e anche fondi per gli operatori sanitari locali. Insomma, sì, tutte e tre le cose. Questo tipo di dichiarazione da parte dell'OMS può avere un impatto sull'epidemia in termini di misure come quelle che ha elencato. Sì, credo che tutti siano convinti che questo impatto ci sarà. La dichiarazione è stata richiesta da diversi gruppi in precedenza. Questa definizione non è stata usata spesso in passato, ma molti gruppi ritenevano che fosse davvero necessario arrivare a questo punto, anche perché si pensa che quando un'epidemia è dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, FIC, Public Health Emergency of International Concern, è più probabile che le nazioni facciano la loro parte nell'offrire risorse. E io spero che vada così. Che cosa ci può dire di quello che si potrebbe fare per fermare la violenza contro gli operatori sanitari? La dichiarazione può aiutare in questo senso. I gruppi o le forze sul terreno, che non devono necessariamente essere forze armate, possono dare sicurezza agli operatori sanitari in modo che questi non abbiano l'impressione di rischiare la vita quando vanno in quelle comunità locali. Questo è un aspetto. Ma un altro è quello di spingere i gruppi a parlare di quello che sta succedendo e a capire la situazione dal punto di vista delle scienze sociali, quali sono le paure in ballo, perché la gente si comporta così. La sfiducia riguarda sia la risposta a livello di salute pubblica, sia il vaccino somministrato. La gente sospetta degli operatori sanitari e in alcune zone sospetta anche dei vaccini. Ma in generale, man mano che è stato distribuito, il vaccino è stato in gran parte accettato, perciò adesso è più una questione di approvvigionamento che di paura della vaccinazione. Merck, che produce il vaccino, si è impegnata a raddoppiare la fornitura entro il 2020, ma potrebbe comunque non bastare per tutti gli individui che ne hanno bisogno. C'è anche un secondo vaccino di Johnson & Johnson che si vorrebbe studiare, ma finora non è stato approvato per la sperimentazione nella RG. È un vaccino nuovo e non ha la stessa storia comprovata che ha l'altro, perciò bisognerebbe studiarlo e valutarne l'efficacia. Ma sul lungo termine, se potessimo usarlo e vedessimo che è efficace, potrebbe far parte della soluzione. Il vaccino attuale può essere fornito in quantità pari a centinaia di migliaia di dosi, ed è sufficiente per determinate strategie di vaccinazione, ma per altre strategie più a tappeto ne possono servire di più. Dato che l'approvvigionamento è stato relativamente limitato, si sta usando una dose inferiore adattata, che a quanto sembra ottiene comunque una risposta adeguata. E questo è uno dei modi in cui si sta in qualche senso estendendo il vaccino. Quale è stato l'elemento cruciale che ha portato alla dichiarazione di emergenza? C'è un'area in particolare che costituisce l'epicentro dell'epidemia. Lì si è verificato il 46% dei casi segnalati nelle ultime 3 settimane e sembra che in quella zona l'epidemia stia continuando. Il fatto di non essere riusciti a riportare la malattia sotto controllo in quella zona è stato uno dei fattori. Però mi sembra che il punto focale del rapporto dell'OMS sulla dichiarazione di emergenza sia il caso della persona che è andata a Goma e poi si è ammalata mentre era a Goma. Sembra quello l'elemento più importante che ha spinto a procedere con la dichiarazione. Quanto ci si deve preoccupare della possibilità di una diffusione internazionale delle epidemie di Ebola? Nel corso dell'epidemia precedente ci sono stati casi di trasmissione a livello internazionale e questo ha causato il panico. Negli Stati Uniti si sono spesi miliardi di dollari per pochissimi casi nel 2014. Potenzialmente basta un volo in aereo. E non lo dico per spaventare la gente, ma solo per spiegare che le malattie non riconoscono i confini. Ci sono altre misure che andrebbero prese per fermare l'epidemia. Secondo me si tratta in gran parte di ampliare quello che si sta già facendo e di farlo anche in altre aree. In parte si tratta di studiare quello che succede nelle comunità locali, l'idea che la gente si fa della malattia, l'idea che la gente si fa del ruolo degli operatori sanitari, i controlli nelle aree transfrontaliere. Credo che ci siano anche elementi che è necessario studiare in loco, per esempio come prevenire la trasmissione delle infezioni in ospedale, perché la gente va in ospedale e ha l'idea che in ospedale si vada solo a morire. In parte è per questo che la gente sospetta degli operatori sanitari, perché in genere vengono da fuori, arrivano e lavorano in questi posti dove la gente va a morire. E poi, c'è modo di alterare l'abbigliamento protettivo estremamente restrittivo continuando a garantire la protezione degli operatori sanitari, perché in pratica è come indossare una tuta spaziale sulla Terra e in condizioni di calura estrema, è molto difficile tenere addosso l'abbigliamento protettivo a lungo. 25 luglio 2019. La differenza tra i cambiamenti climatici di ieri e di oggi. Le registrazioni indirette delle temperature storiche indicano che cambiamenti climatici del passato come il periodo caldo medievale o la piccola era glaciale non riguardavano l'intero pianeta, come invece sta accadendo in questi anni. Dal periodo caldo medievale alla piccola era glaciale, il pianeta ha subito diversi cambiamenti climatici negli ultimi 2000 anni, ma nessuno di essi si avvicina per intensità ed estensione geografica al riscaldamento climatico iniziato alla fine del XX secolo, è quanto emerso da uno studio condotto da Raphael Neucon e colleghi dell'Università di Berna in Svizzera e colleghi di una collaborazione internazionale illustrato in due articoli su Nature e Nature Geoscience, i cui risultati si inseriscono nel dibattito scientifico sui cambiamenti climatici naturali avvenuti storicamente. I più studiati e conosciuti sono il periodo caldo medievale, un periodo secco compreso tra il 950 e il 1250 circa, e la piccola era glaciale, che si estende dal XVI secolo a tutto il XIX secolo. Molti esperti ritengono che questi fenomeni abbiano coinvolto l'intero pianeta, ma non è quello che emerge dall'analisi del database PAGES 2K, che raccoglie i dati climatici degli ultimi due millenni derivati dal tasso di crescita degli anelli degli alberi, degli endoscheletri dei coralli, o della composizione di conchiglie e sedimenti marini e lacustri. La raccolta dei dati termometrici non risale oltre il 1850 circa. Nel primo articolo pubblicato su Nature, gli autori riferiscono che la piccola era glaciale è stata effettivamente l'epoca più fredda dell'ultimo millennio, ma gli anni con le temperature più basse variano da luogo a luogo. Il 40% del pianeta ha patito il clima più rigido nella metà dell'Ottocento, ma in altre regioni il record di freddo è stato alcuni secoli prima. Allo stesso modo, nel periodo caldo medievale, solo il 40% della superficie del globo ha raggiunto contemporaneamente la temperatura di picco. Niente a che vedere quindi con il riscaldamento climatico degli ultimi decenni, in cui il 98% della superficie del pianeta ha sperimentato le temperature massime degli ultimi 2000 anni. Nel secondo articolo apparso su Nature Geoscience, a prima firma Stefan Brogniman, gli autori hanno analizzato l'influenza sull'ultima fase della piccola era glaciale delle grandi eruzioni tropicali che si sono succedute nei primi decenni dell'Ottocento, la cui unica localizzazione certa riguarda quella del Tambora, nell'arcipelago indonesiano del 1815. A tutte le eruzioni sono sostanziali cali delle temperature estive nell'emisfero nord, con un effetto a breve termine di 2-3 anni dovuto alla riflessione dei raggi solari da parte degli aerosol emessi in atmosfera, seguito da una prolungata alterazione degli scambi termici tra oceani e atmosfera. Il recupero da questo raffreddamento planetario è avvenuto dopo il 1850, tanto che è difficile separare l'influenza delle eruzioni da quella dell'inizio dell'industrializzazione. Il luogo comune secondo cui il clima è sempre cambiato nella storia è certamente vero, sottolinea Scott George dell'Università del Minnesota concludendo il suo articolo di commento su Nature. Ma anche se si estende la prospettiva fino ai primi giorni dell'impero romano, non si può scorgere alcun evento che sia lontanamente equivalente per intensità o estensione al riscaldamento degli ultimi decenni. L'attuale cambiamento climatico è a sé stante per la sua torrida sincronia globale.